Buonasera a tutte carissime, buon Erev Shabbat Kodesh, giovedì 21 Kislev, 11 dicembre, vigilia di Shabbat e di Hanukkah si può dire ormai. Mamma, Shabbat che vi piace, Shabbat che vi piace. E dunque vigilia di Hanukkah, partiamo come ogni settimana Tadir Kodem, partiamo dalla Parashah, partiamo dalla sintesi della Parashah per avere la parasha, così i punti linea della parasha, e poi dopo ci soffermeremo brevemente su un paio di spiegazioni secondo Hasidut, e poi ormai ci ho preso gusto col Ballaturim, concludendo poi con l'Aftarah. Let's go, ragazze! Allora, Parashat Vayeshev. Allora, abbiamo l'inizio della parasha dove vengono riportati gli episodi iniziali della storia di Yaakov e dei suoi figli, nello specifico Yosef, che diciamo, racconta i sogni, i due famosi sogni ai fratelli, condivide con loro, cosa che padre tiene un po' a freno perché già l'invidia e gelosia c'era già e qui veniva solo un po' alimentata. Lui ovviamente in buona fede, ma loro molto meno. E poi Jacob Avino che manda Yosef per vedere come stanno gli altri figli che sono andati a pascolare, il gregge. Yosef li rintraccia e loro però lo aspettavano per, come ben sappiamo, applicare e attuare il loro progetto di ucciderlo. Reuven però li stoppa, come si dice, cioè no, piuttosto buttiamolo nel pozzo, pensando dopo quando tornerò e almeno poi lo salvo. E però quando passa questa carovana di Ishmaelim, Yehuda dice: beh, intanto che interesse abbiamo di vederlo morire, piuttosto vendiamolo. Lo vendono, nel frattempo Reuven torna e vede che Yosef non c'era e lui in quanto primogenito ricadeva su di lui ovviamente la responsabilità. Lì i fratelli poi producono delle false prove della scomparsa di Yosef, intingendo la sua famosa tunica, quella che appunto padre aveva fatto solo a Yosef, nel sangue del capretto, che è il sangue più simile al sangue dell'uomo. Yaakov e Yehuda chiede al padre: riconosci la tunica di tuo figlio? E Yaakov la riconosce, dice: è un animale, l'ha sbranato. E si strappa le vesti, disperato, un dolore immane pensando appunto che il figlio fosse morto. E Yuda a quel punto viene mandato, diciamo, allontanato dai fratelli, perché lui era quello che non era primogenito, aveva molto voce in capitolo, e vedendo il dolore del padre, il fratello ha detto: se ci avessi detto di riportarlo, l'avremmo riportato. E c'è tutto l'episodio con Yuda che si sposa, ha 3 figli. Il primo figlio viene sposato con Tamar, ma muore perché sprecava il seme, come sappiamo, un gravissimo peccato secondo la Torah. Il fratello la sposa, ma anche lui, idem, stesso peccato, anche lui muore, deve essere data in sposa a Shelah, ma Yuda si dice non sarà che questa è una che uccide i mariti e dunque si attarda e non le dà. E allora il famoso stratagemma di Tamar, che si fa passare per una prostituta per sì generare un figlio, Lechem Shamaim, rimane incinta di 2 gemelli, entrambi tzadikim, e poi c'è l'episodio dove deve essere messa a morte in quanto figlia di Cohen, Shem, che era Cohen, ma lei dice: io sono incinta di colui a cui appartengono questi oggetti, nel senso che se Yehuda metteva bene, se no era pronta al martirio. E pur di non svergognarlo, lui però ammette la propria colpa, cioè è lui che l'ha messa incinta, e nascono questi 2 grandi tzadikim che daranno poi, diciamo, da loro nascerà la stirpe reale del popolo di Israele. Poi abbiamo Yosef che viene preso in Egitto nella casa di Potifar. Oggi abbiamo sottolineato proprio tutto la hatzlacha, il chen che lui aveva, la grazia. E poi c'è l'episodio con la moglie di Potifar che desidera carnalmente Yosef, lui la rifiuta e lei lo riferisce al marito, ma secondo la sua versione, e dunque viene incarcerato. Lì ci sono, dunque siamo in, la parasha inizia con i sogni di Yosef e si conclude con i sogni del capocopiere, del capopanettiere del faraone e la loro interpretazione da Yosef HaTzadik. Questo molto molto in breve ovviamente, giusto per poi riprendere con il Balaturim e il... Allora, e chi ha fatto sogni in questa settimana significanti, sogni in genere sempre, ma significanti, può capire che sono molto più significanti di quanto potesse immaginare, perché è proprio la settimana dei sogni, sia di Yosef all'inizio, sia di quelli che Yosef interpreta. Allora, abbiamo qui un punto molto interessante, vi do proprio un assaggio di una Sefa del Rebbe a questo proposito dei sogni, dove vediamo che Yosef fa il primo sogno, no? Il famoso sogno dei covoni, che rivediamo all'inizio appunto della Parashah, e poi dei covoni che si inchinano a lui, c'è cioè lui il covone centrale, e tutti 10 covoni che si inchinano a lui. Mentre stavamo legando i covoni, racconta Yosef, in mezzo al campo il mio covone si è alzato e restava ritto, mentre i vostri si mettevano intorno e si inchinavano al mio covone. Ehi, fratelli, ma vorresti regnare su di noi e governarci? Cioè, cos'è che ci stai raccontando qua? E lo odiarono sempre di più. Poi il secondo sogno, il sole e la luna, 11 stelle che si inchinano a lui. Allora, domanda che qui si pone. Adesso, per capire la domanda, dobbiamo arrivare ai prossimi sogni, cioè i sogni della prossima parasha, che sono i sogni del faraone. Allora, qui abbiamo in questa parasha i sogni di Yosef, poi i sogni del capocopiere e capopanettiere, e settimana prossima i sogni di Parò. Dunque, sempre intorno a sogni siamo, come vedete. Allora, cosa, quando il Parò sognerà i suoi due sogni, con le spighe prima e poi con le mucche, no? Come ben sappiamo. Cosa, come interpreta Yosef? Nessuno riesce a interpretare, Yosef le interpreta, e come di, e cosa dice Yosef, capitolo dunque più avanti, dunque come vi ho detto nella parasha, nella prossima parasha di Miketz, e dunque dice così: il duplice sogno in realtà è uno soltanto. Hashem ha rivelato al faraone ciò che è in procinto di fare, e ciò che intende fare. Dunque, sia le vacche che le spighe, entrambi rappresentano 7 anni, prima di abbondanza e poi di carestia, come ben sappiamo. Dunque, in realtà è un medesimo sogno. In quanto tale, visto che la ripetizione però del sogno, visto che è lo stesso identico nel significato, perché allora due sogni, e Yosef ti spiega, il fatto è, cioè la ripetizione del sogno due volte, sotto forma di spiga una volta e di mucche di un'altra, però due volte stesso significato, significa che è ormai disposto da parte di Hashem e sarà sollecito nel realizzarlo. Dunque è vicino alla realizzazione. Un attimo, abbiamo Cascuni che pone la domanda, dice: ma un attimo, ma i sogni di Yosef, anche lui fa due sogni? Anche lui, i due sogni hanno lo stesso significato, cioè che i fratelli si inchinano a lui. Però, come ben sappiamo, la realizzazione dei sogni di Yosef ha preso la bellezza di 22 anni per realizzarsi, e non come il Parò nell'immediato. Allora, vi sono diverse spiegazioni, e il Rebbe, secondo la Chassidut, ci spiega e dice così: in realtà, appunto, i due sogni di Parò hanno, cioè, il senso era uguale, ok? E dunque due volte sotto due forme, però il senso era lo stesso. E in quel caso, infatti, si è realizzato subito. Andiamo però un attimino a vedere i sogni di Osè. Il primo sogno, cosa abbiamo? 10 covoni che rappresentano i 10 fratelli. Allora, i sogni di Yosef si sono realizzati in due fasi. La prima fase, quando i 10 fratelli scendono in Egitto. Yosef era già in Egitto, Biniamine rimane appunto col padre, scendono i 10 fratelli a comprare il cibo per la carestia, per via della carestia. Dunque, i 10 fratelli si inchinano a Yosef, primo incontro. I fratelli tornano, Yosef dice: la prossima volta, se volete tornare, non tornate senza vostro fratello. Non solo tornano col fratello, ma tornano anche con Yaakov e con la serva di Rachel, serva slash sorella di padre, che di fatto ha cresciuto Yosef, perché dopo la morte di Rachel, a parte che è quella che ha portato i primi 2 figli a Rachel, e poi Rachel ha avuto i suoi figli biologici, cioè Yosef e Beniamin, e come è venuta a mancare al parto di Beniamin, e di fatto ha cresciuto Yosef e Beniamin, Bilha la sua serva. Da chi Jacob ha fissato la sua tempa? Da Bilha. Dunque, infatti, quando Yosef aveva fatto il suo sogno, come aveva visto nel Parashah, e dove c'è la luna, il sole e le stelle, dice: cosa? Io e tua madre verremo inchinarci davanti a te, tua madre non c'è più, dunque è impossibile, dunque il sogno non ha valore. Non perché non avesse valore, sapeva benissimo, come avevamo studiato nel Rashi, che aveva valore e che si sarebbe realizzato, e non solo lui non vedeva l'ora che si realizzasse, ma perché risponde così? Perché aveva capito che i fratelli erano invidiosi di lui, mortalmente invidiosi, dice: mai sia di alimentare questa invidia. Cioè, già gli aveva fatto questa tunica solo per lui, già, insomma, non alimentiamo più di quanto lo è già. E dunque dice: ma in realtà il sogno si è realizzato nella seconda volta, quando Jacob con Bilha e con gli 11 fratelli si inchineranno tutti davanti a Yosef. Ecco perché la differenza dei sogni di Parò, che è vero che avevano significato, ma identico significato, infatti sono realizzati subito. Quelli di Yosef non si sono realizzati subito, ma dopo 22 anni, perché in effetti erano due sogni e in due fasi diverse. E dunque, nei due casi si sono inchinati, ma non era appunto due fasi, cioè due momenti anche diversi e situazioni diverse. Qui solo i fratelli, qui anche i fratelli col padre e quella che era considerata, cioè la madre dopo la morte della madre adottiva. Dunque, questo è il primo punto molto interessante, molto breve. E il secondo punto, secondo la Chassidut, prima di avviarci sul Baal HaTurim, e buonasera a tutte, ovviamente, quelle che si sono aggregate prima, però era quando sono in mezzo al non sé, dunque non mi fermo. Un altro punto molto interessante che vediamo nella Parashah, e anzi, piuttosto alla fine della Parashah, quella che studieremo Shabbat, dove abbiamo, dunque, nella Ashvi, e dove abbiamo questi due capocopiere, capopanettiere, che vengono incarcerati e fanno un sogno, ognuno un sogno. E cosa vediamo? Se vedete, andiamo ai Psukim, al capitolo 40, Passuk 6, per chi vuole seguire proprio sul testo. Allora, cosa vediamo? Che Yosef cosa dice? Al mattino Yosef viene da questi due ministri e, un attimo, li guardò e notò che erano turbati e chiese loro: perché oggi il vostro viso è così triste? E fermiamoci un attimo. Allora, prima cosa, perché Yosef è stato imprigionato? Chi è l'ha mandato in prigione? Un ministro del faraone, non loro due, ma il Potifar. Vi ricordate che era anche lui ministro del faraone? Dunque, già lui stesso è stato gettato proprio in prigionia per colpa di un ministro. Allora, vedendo altri due ministri, dice: vabbè, non sarà lui che è stato imprigionato, ma altri, beh, certo, molta pietà uno normalmente non dovrebbe avere. Secondo, uno che si trova in prigione, soprattutto se poi ricopriva la carica di ministro, e ritrovarsi poi in prigione non certo può essere molto allegro. Ma lui nota che quel giorno erano particolarmente tristi. Allora, va bene, diciamo che quel giorno non erano nella tristezza della norma, come sarebbe, diciamo, di norma per uno che viene che si trova in prigione, ma di più. Comunque, lui, Yosef, voglio dire, che è stato gettato per colpa di un ministro. E poi non è che uno dice Avanti Israel, amore per il prossimo, ebreo, qui sono egiziani, non proprio tzadikim, a dir poco. Allora, e visto che su ogni cosa bisogna, ogni punto, ogni virgola della Torah, certo gli episodi, bisogna noi imparare e emulare i nostri tzadikim, allora vediamo cosa impariamo da ciò. Allora, prima cosa, un altro punto però, prima ancora, Yosef stesso era quello che avrebbe dovuto essere, diciamo, arrabbiato a dir poco, cioè proprio adirato contro il mondo intero, perché lui, fedelissimo al suo padrone Potifar, non solo la moglie che le fa le avance, lui in piena crisi ormonale, giovanissimo, una donna super attraente che lo vuole, lo desidera in quel senso, lui fa una kafia inumana e da qui anche il titolo di tzadik per antonomasia, tra parentesi, proprio per questa atkafia, per essersi trattenuto dal giacere intimamente con questa bellissima donna che lo desiderava dove nessuno era in casa, lui la rifiuta per Irachamayim, ricompensa, viene gettato in prigione. Dunque, doveva essere molto adirato contro HaKadosh Baruch Hu, perché e dire Hashem, scusa un attimo, ma qui dov'è la giustizia? Io che mi sono trattenuto per Irachamayim, per timore divina, e tu così mi ri ri cioè, ripaghi? E contro il mondo intero, perché questo qua ascolta, era sovrintendente su tutti i suoi possedimenti, cioè si fidava ciecamente di Yosef perché appunto ha visto che era una persona veramente affidabile al 100%. Per quello che la tua moglie ti dice e tu ti fai un bobiné, come si direbbe, e mi butti in prigione senza neanche veramente cercare a fondo nel senso se veramente è successo o meno, eccetera. Non solo che Yosef non è adirato contro Hashem, non solo, ma è Bessimcha anche in una situazione tremenda. E quando vede qualcuno, in questo caso dei ministri del faraone, che erano particolarmente zitte, si interessa a loro e come può aiutarli. Dunque, cosa impariamo? Che il fatto che si sia interessato a loro nella situazione in cui si trovava e loro persone che non era proprio da interessarsi, grazie a ciò è diventato il vice faraone d'Egitto e ha potuto salvare il mondo negli anni della carestia. Dunque, l'importanza, qui impariamo, di come tenere a cuore il prossimo quando si vede qualcuno che è triste o qualcuno che sai o ti dice che è triste o che non è. Alzare il telefono, fare una telefonata, ancora meglio andare a visitare, uscire con portargli un mazzo di fiori, un qualcosa che possa far gioire. Dunque, lo vediamo qui proprio Yosef è l'esempio del tzaddik. Allora, è chiamato tzaddik, come abbiamo detto, in particolare per questo gesto eroico. Essendo giovane e in pieni, diciamo, ormoni e trattenersi, ma anche per tutto il resto, ovviamente, cioè la sua bontà, la sua generosità, la sua intelligenza, la sua kedushah, cioè essere in Egitto e poi vice faraone, poteva avere tutte le mogli del mondo, tutte le donne, massimo dell'impurità, e lui è rimasto tzaddik intatto come quando era a studiare Torah da mattina a sera col padre, in casa del padre. E questo è un grandissimo segno di grande zitut. Passiamo al Balaturim. Allora, ovviamente anche qui mi limito, anche se vorrei condividere tutto, io starei ore con voi, però vabbè. Ok, allora siamo a Parashat Vayeshev, andiamo al Pasuk 2 del capitolo 37. Allora, all'inizio dunque della Parashat, dico così per chi vuole seguirmi anche e vuole vedere il Humash davanti, comunque o anche dopo, sapete che ci tengo al testo. Ok, allora siamo al Passuk 2, sì, dove Yosef riportava, portava, allora un attimo, va bene, allora di Batam. Allora, di Battam, questo dibattito abbiamo visto appunto all'inizio nella Parashah, ed è toldot Yaakov Yosef, il Faestre Shanai, e Roet Echavazon, e un'are di Nidilhav, e quindi si pane, e Aviva, e Yosef, e di Battam, Rai, la Vie. Dunque, Yosef ha 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli, ma allora era in compagnia con i figli di Bilha e di Zilpa, come abbiamo visto, perché gli altri li disprezzavano. O li tenevano diciamo a distanza, però Yosef riferiva al padre il comportamento negativo dei fratelli, dibattam, dibà vuol dire, cioè rappresenta la Shonara. Adesso, come vi avevo già spiegato, in realtà era lo scopo, abbiamo detto che Yosef era il tzaddik, e sappiamo che la Shonara, come lo vediamo anche adesso subito, nel valore numerico di dibattam, che è gematria, valore numerico, mavet, morte, cioè e come dice Bartolinta, questi impara che la Shonara uccide la persona che dice la Shonara, chi ascolta e di chi si parla. E allora, ma appunto, ma non è Yosef Tzadik. Allora, in questo caso, nello specifico, Yosef, che era Tzadik, voleva che i suoi fratelli fossero Tzadikim anche, e vedeva cose che sembravano essere tre gravi peccati, come l'avevamo studiato nel Rashi. Allora, lui, sapendo benissimo che non era in posizione di poter fargli fare Teshuvah, riportava al padre che, in quanto padre, come avevo spiegato, aveva la responsabilità, come ogni padre, sui figli, e li avrebbe reprimandé, rimproverati, e dunque far fatto loro Teshuvah. Comunque, il dibattam, detto come termine, è appunto mavet, perché è qui la dibà, quella non leshem shamayim, porta mai sia la morte. E vediamo nel passo Gimel che Yaakov preferisce Yosef da tutti i figli, chi ben zekunim hu, cioè c'è anche la motivazione, diciamo, per questa preferenza, e nel Passuk 3. Dunque, perché gli era nato in tarda età, ben zekunim, quando diciamo, uno ha un figlio in tarda età, si chiama il ben zekunim, no? E allora qui ben zekunim, cosa dice il Balaturim? Che in realtà Schenim, perché Schunim, puoi leggere Schenim, e Schenim vuol dire anziani, vuol dire che gli ha trasmesso tutto quello che a sua volta lui, Yaakov, padre di Yosef, gli avevano trasmesso gli anziani. Anziani, sappiamo che nella Torah il termine Schenim si usa non solo per età, di anzianità, ma soprattutto di Chochmah. Infatti, i grandi saggi del popolo di Israele venivano chiamati i 70 Schenim. Allora, qui si riferisce ai due Schenim, i due saggi tzadikim della generazione, che erano Shem e Ever, dai quali Yaakov Avinu aveva studiato. Skunim, anche Skunim come Schenim, è il valore numerico, la gematria di Raz. Raz vuol dire segreto, perché appunto Yaakov Avinu aveva trasmesso i segreti della Torah al figlio prediletto Yosef. Adesso Elifa, appunto, preferendolo, amandolo in modo particolare e perché aveva di che, come abbiamo detto, gli fa questa tunica, tunica che si chiama Passim, viene chiamata una tunica di Passim. Passim, se si fa il valore numerico, Pei 80, Samer 60, Yud 10, Mem Sofì 40, in tutto abbiamo il valore numerico di 190. 190 abbiamo la parola Ketz, Ketz, Kuf e Tzadik, 190. E a cosa allude? Che tramite Yosef sono scesi in Egitto, sono diventati, diciamo, schiavi. E a Kadosh Baruch Hu toglierà 190, ricordate il 190, anni dalla schiavitù. Infatti Hashem aveva detto a Avraham Avinu: i tuoi figli, i tuoi discendenti scenderanno in Egitto e saranno schiavi per 400 anni. Quando uno però fa il calcolo, vede che qui 400 non c'erano, ma ce n'erano 210. Allora 400 meno 210, cioè viene fuori 190. E infatti Passim vuol dire questa tunica di Passim. Passim vuol dire 190, allude al fatto che sono scesi in Egitto, e che grazie alla zitkut di Yosef è stato risparmiato 190 anni di schiavitù, e dunque di fatto sono stati 210 invece dei 400 previsti. sto pensando quale. Ok. E poi abbiamo il passo 14 che dice: Yaakov manda Yosef, dice: vedi come stanno, cioè lo manda, vai a vedere come stanno i tuoi fratelli, come va il gregge, e poi torna a riferirmi. In realtà lui andando stava rischiando la vita, come sappiamo, e avrebbe dovuto morire, visto che lo aspettavano per ucciderlo. Allora, quando dice Vashi veni davar e riferisci, poi, come dice Bartolomei, Nitznetza bor ruach ha-kodesh sofo lachzor elah. Ha avuto questo ruach ha-kodesh, questa illuminazione divina, che alla fine sì, sarebbe tornato a lui. Un attimo, volevo porvi una domanda. Chi anche avrebbe dovuto morire? E lui ha detto: torneremo da voi, quando invece il figlio doveva morire, e infatti poi sono tornati. So se ho posto bene la domanda, comunque era facilissima. Ovviamente Avraham Avinu, che aveva lasciato Eliezer, il suo servo, e il figlio. Primo figlio Ishmael, e poi è andato con Isaac per sacrificarlo e dice: poi noi torneremo, voi rimanete qua, poi torneremo. E in realtà non doveva tornare solo lui, Avram, avendo ucciso Isaac, però appunto non l'ha ucciso, non gli ha fatto il Corban e sono difatti tornati entrambi. E dunque, tornando sempre a passo 14, Vayomer lo lech nar et shlom achecha, dunque. Guarda come stanno i tuoi fratelli, Shlom Hatzon, Vashivin e Davar, e lo mandò dalla valle di Hebron, Emek Hebron. E sempre Balatorim fa il valore numerico di Emek, valle, il valore numerico di Redu, 210 anni, che sono di fatto gli anni in cui sono scesi in Egitto e sono rimasti schiavi. E lì Yosef va e incontra un Ha'ish. Questo Ha'ish, cosa ci dice Balaturim? L'abbiamo visto anche nel Rashi, se vi ricordate, il Balaturim però va al valore numerico di Va'ish Alu Ha'ish, no, Va'ish Alehu, pardon, scusate, Va'ish Alehu Ha'ish, che quest'uomo gli chiede cosa stai cercando, chi stai cercando, e queste due parole l'uomo chiese, Va'ish Alehu Ha'ish, hanno lo stesso valore numerico di Malach Gavriel Shalom. Che era l'angelo Gabriele che gli chiese ciò. Ok, arrivano, andiamo al passo 17, dove quell'uomo gli chiese, allora gli dice: cosa stai cercando? Cerco i miei fratelli, dimmi dove sono. E quell'uomo, cioè l'angelo Gabriele, gli disse: si sono allontanati da qui, non comportandosi come i tuoi fratelli, e ma li ho sentiti dire mentre dicevano: andiamocene a Dotan, dove troveremo un pretesto legale per uccidere nostro fratello. Dunque, va in embe Dotan, dunque Yosef li trovò a Dotan, dunque seguì i suoi fratelli e li trovò a Dotan, va in embe Dotan. Su queste due parole Maratorin ci spiega che lì Yehuda, nei termini ebraici si dice l'imed alav schut, dunque ha dato uno schut, infatti, perché come abbiamo visto che grazie a Yehuda non è stato ucciso anche, grazie a Reuven prima che ha dato il consiglio di buttarlo nel pozzo, e poi dopo Iuda, come abbiamo visto. Dunque, grazie a ciò, Iuda poi ha meritato che la stirpe reale discendesse da lui, per un totale di anni, che è lo stesso valore numerico di Dotan. Dotan, vabbè, Taf è 400, Nun è 50, 454 anni, che erano gli anni in cui i discendenti di Uda hanno regnato dal primo da David Amele fino a Zidkiau. Ecco, molto interessante anche questo punto. Poi, no, dico ok così perché mi segno molto più di quello che poi di fatto posso fare. Vabbè, ok. Allora andiamo al Pasuk, capitolo 37, sempre Pasuk 32, cuore. Allora, cosa vediamo in questo Pasuk? Dove una volta che l'hanno venduto, mandarono la tunica di lana pregiata con dei messi che la portarono a loro padre, dicendo: questo è ciò che abbiamo trovato, riconosci se è la tunica di tuo figlio o no. Ok, cosa succede qua? Allora, hakerna, questo termine riconosci per favore, lo ritroviamo anche sempre nella stessa parasha, nell'episodio di Tamar, e quando appunto, come abbiamo ricordato prima, doveva essere messa a morte perché pensando che si fosse prostituta, eccetera, essendo la figlia di un Cohen, doveva essere messa a morte. Allora, cosa dice Tamar a Yehuda nel passo 25 al capitolo 38, dopo nell'episodio? Vatomer Tamar disse: Hakerna, riconosci, ti prego. Dunque, ritroviamo la stessa espressione. Dunque, come qui chiedono al papà: Hakerna, riconosci? Anche lì Tamar, le stesse termini, riconosci di chi sono questi oggetti, perché di questi oggetti, a cui appartengono questi oggetti, sono in Egitto. E allora, dunque, come vediamo, come Yehuda ha imbrogliato il padre, questa legge del contrappasso, mi dà che ne dà, misura per misura, lo vediamo anche qua. E infatti poi lui stesso si è trovato nella situazione dove ha dovuto riconoscere diciamo, gli oggetti, e dunque riconoscere che è stato intimamente con lei. Allora, un altro punto interessantissimo che troviamo nel Passuk 15 del capitolo 38, sempre del Baraturim. Allora, nel Passuk 15 vediamo che quando Yehuda la vide, pensò che fosse una prostituta, perché per dovere seduta, no, all'angolo della strada, e non la riconobbe perché aveva sempre tenuto il viso coperto quando viveva in casa sua in quanto nuora. Allora, l'esonà, prostituta, dove lo troviamo anche nel Megillat Echa, la Megillah che leggiamo a Tisha B'Av, dove si parla della distruzione, no, del Beit HaMikdash e dunque di Yerushalayim. Echa haita l'esonà, come Yerushalayim era, diciamo, viene paragonata a una prostituta. E allora qual è il nesso però tra Yerushalayim distrutta e qui Tamar? Dice: come Tamar all'inizio c'è stata questa, è stata svergognata, considerata prostituta, portata davanti a tutti, preparato il rogo, eccetera, però alla fine ha avuto tutti gli onori, addirittura ha portato al mondo due grandissime tzaddikim, di cui da uno dei due appunto è discesa la stirpe reale di Yehuda. Così anche Yerushalayim all'inizio è stata distrutta, ci sono state distruzioni del Beit HaMikdash, Yerushalayim con migliaia di morti, ma alla fine Yerushalayim sarà riconosciuta la capitale mondiale del mondo, amata e rispettata dal mondo intero in quanto capitale del popolo ebraico della terra di Israele. E Bezrat Hashem molto molto presto. Poi lei gli dice: guarda, riconosci questo tuo sigillo nel passo 18, e riconosci il tuo sigillo, il tuo mantello, il tuo bastone. E, ok, Haptilim, Uptilcha Umatcha, Tilim, allora può essere, e anche sono le stesse lettere di, e lo stesso valore numerico di Tefillin, ok? Dunque, che è appunto legato a Yehuda, vuol dire Yehudi, l'ebreo, eccetera. Ok, voilà, questo vabbè, siccome devo arrivare comunque alla Tara, anche se c'è tanto ancora da dire, e allora solo ancora un punto l'ultimo del Balaturin, cioè tra i tanti che vi ho preparato, però ancora uno. Verso la fine della Parashah, siamo al capitolo 39, Passuk 20, dove cosa vediamo? che il padrone di Yosef lo prese, lo mise in prigione nel luogo dove sono rinchiusi i prigionieri del re. E Asher Assurea Melech Assurim, dove sono tenuti i prigionieri del re. E Assure è scritto, però bisogna leggere Assire, da dove allora è scritto con una Yud, ma in realtà bisognerebbe leggerlo come se ci fossero due Yud. E Yud sapete che è valore numerico di 10, dunque cosa ci insegna? Che 10 anni è stato in prigione per la Shonara che ha detto sui suoi 10 fratelli, e ancora 2 anni perché. Quando il capocopiere, lui gli aveva interpretato il sogno, verrai ricondotto alla tua carica, eccetera. E cosa gli dice? Mi raccomando, non dimenticarti di me. E riferisce a Faraone che sono ingiustamente imprigionato, eccetera. E questo per il tzaddik del calibro di Yosef, che doveva fidarsi solo e soltanto al 1000% per Hashem, senza neanche tramiti. Allora, e per lui, per il suo livello di Zitkut, considerato un errore, una colpa, ecco perché rimane altri 2 anni. E concludiamo con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, siamo in Parashah di Vayeshev, dunque andiamo all'Haftarah, pagina 914, per chi ha il Chumash di Mendeleev, comunque siamo nel capitolo, nel profeta Amos. Al capitolo 2, dove secondo Midrash, il primo Pasuk della profezia di Amos allude alla vendita di Yosef e qui il nesso con Yosef HaTzadik e la Parashah, ovviamente. E allora, molto brevemente, andiamo a ricordarci un attimino chi era questo grande Navi Amos. E allora, diciamo, allora era un profeta. Allora, prima cosa, periodo storico, durante il primo, cioè periodo storico dove vigeva ancora il primo Bet HaMikdash. Ovviamente fa parte dei Tre Assar, 12 Nevi'im, le sue profezie, dunque. Che ritroviamo appunto del suo libro, del libro di Amos, che lui a sua volta era della tribù di Asher, diciamo, abitò nella città di Tekoa, che appunto era nel terreno della tribù di Asher, e secondo Midrash, si chiamava Amos perché era Amus, vuol dire. Carico nella lingua, vuol dire che era praticamente balbuziente, come sappiamo anche di Moshe Rabbeinu. E lui ha ricevuto, cioè il suo maestro era Hoshea, figlio di Beri, la sua profezia si rivolgeva, diciamo, al regno di Israele e di Giuda nel periodo appunto dei re Uzia, figlio di Amazia, e di Roboam, figlio di Joash. 2 anni prima del terremoto, perché a quanto pare 2800 anni fa vi fu questo terremoto che poi hanno scoperto con i vari scavi, e nel suo periodo vi erano altri tre grandi Nevi'im conosciuti, Hoshea, Ishayahu e Micha, Ishayahu che ricordiamo quasi ogni giorno, e Amos era molto ricco, molto abbiente, e come lo riportano, come riportato appunto nel capitolo 7, verso 14, e aveva anche tanto gregge, secondo Midrashan Huma, HaKadosh Baruch Hu mette alla prova i tzadikim tramite appunto il pascolo, l'abbiamo visto con David HaMelech, l'abbiamo visto anche appunto con Amos, con Moshe Rabbeinu, e non solo, secondo la Gemara, trattato di Bavli, trattato di Sukkah nel Talmud Bavli, pardon, trattato di Sukkah 52b, è riportato che Amos faceva parte degli 8 principi umani. Ishai, padre di David Amena, che sappiamo che è uno dei quattro che non ha mai peccato, Shaul, Shmuel, Amos, Zfania, Sitkiyahu HaMelech, Mashiach e Eliyahu HaNavi. Se vedete a che livello è messo Amos, per dire, è importantissimo. E nella sua nevoah chiama il popolo ovviamente sempre a fare tshuva e di dunque richiedere a Hashem invece di rivolgersi come facevano purtroppo allora alla Vodazara e di seguire la giustizia, quella di Hashem, quella vera. Era un periodo storico in cui veramente vigeva o regnava la malvagità, il furto, cioè veramente un periodo tremendo. E Amos non profetizzò solo sul popolo ebraico Yehuda, ma anche su Damasc, su Asa, su Zur, su Edom, su Amone Moav, anche della loro distruzione. E poi abbiamo un altro punto interessante. Abbiamo anche tanti altri, però vabbè, ricordo l'ultima parte, solo che la tomba di Amos si trova appunto vicino a Tkoa e la tomba di Amos e di Ishaiah sono le uniche tombe in Yehuda che diciamo possono essere ricollegate a personalità del Tanakh nel periodo del primo Beit HaMikdash. Detto ciò, andiamo alla profezia di Amos. Ok, anche qui ci sono tante spiegazioni, ma ormai vedo che il tempo sta scadendo. Ci sta scadendo il tempo. Allora vado alla profezia direttamente. Dice Amos, così ha detto Hashem, per tre colpe, vi faccio i Rashi inclusi, per tre colpe avrei potuto perdonare il popolo di Israele. Ma per la quarta non li perdonerò. Uno, hanno venduto la sentenza di un innocente per denaro, e ecco qui il nesso con Yosef HaTzadik, dunque si riferisce a Yosef. Costringono il povero a svendere il proprio terreno allo scopo di racchiudere i loro campi con una sola recinzione. Loro sono quelli che, quando camminano sulla polvere della terra, aspirano costantemente ad agire a scapito del misero. Rendono tortuoso il percorso dell'umile nel tentativo di evitare le guardie. Presso di loro un uomo e suo padre vanno con la stessa donna altrui, per profanare il mio santo nome, dice Hashem, tramite Navi Amos. Si distendono su vesti prese in pegno presso ogni altare pagano, bevono vino comprato con denaro, frutto di estorsione, nella casa dei loro idoli. Eppure, dice Hashem, io ho distrutto davanti a loro gli Emorei, che erano alti come cedri, forti come querce, ho distrutto dall'alto il loro frutto e le loro radici dal basso, vi ho anche portato fuori dalla terra d'Egitto, vi ho condotto per 40 anni nel deserto per farvi prendere possesso della terra degli Emorei, tra i vostri figli ho fatto sorgere, perdono, dei profeti, tra i vostri giovani dei Nazir, che sono eccezionali insegnanti di Torah. Non è forse così, o popolo di Israele, dice Hashem? E dice: questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E per distoglierli dall'insegnare la Torah, voi avete indotto questi Nazirei, eccezionali insegnanti di Torah, a bere vino, cosa che è vietato loro, avete intimato i profeti a non fare profezie. Ecco, dice Hashem, io opprimerò il vostro accampamento, così come un carro pieno di covoni è gravato dal suo carico. Allora anche chi è veloce perderà ogni possibilità di scampo, chi è vigoroso non sarà in grado di radunare le proprie e il prode non riuscirà a salvarsi la vita. Chi impugna l'arco non resisterà, chi è veloce non riuscirà a salvarsi la vita, perfino chi è in sella al cavallo non riuscirà a sfuggire alla morte. In quel giorno, chi tra i valorosi ha del coraggio fuggirà nudo, privo di armi. E questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E conclude con la prima parte del terzo capitolo, dove dice: ascoltate ciò che Hashem ha pronunciato contro di voi, figli di Israele, contro l'intera nazione che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dicendo: di tutte le nazioni della terra, ho conosciuto e amato di Giacomo solo voi. Rachet mi ha dati, mi come spacotta da mangi. E dunque, e vi siete comunque ribellati a me. Pertanto vi chiederò conto di tutte le vostre trasgressioni. E mi ci pone una domanda retorica: potranno due uomini procedere assieme se prima non si sono accordati sulla destinazione? Potrà un leone ruggire nella foresta se non ha catturato una preda? E un giovane leone, forse far udire la sua voce dalla tana se non ha catturato nulla? Un uccello cade forse in una tagliola collocata a terra se non gli è stata prima preparata una trappola? Può un laccio da preda scattare sul terreno se non ha preso niente? Se l'avvicinarsi del nemico nella città risuona lo shofar, può il popolo non spaventarsi? E se la città è colpita dalla sciagura, Hashem non è forse l'autore? Ma certamente Hashem l'Eterno non fa nulla senza prima rivelare questo suo segreto ai suoi servitori, ossia ai suoi profeti. E quando un leone ha ruggito, chi non ha timore? Analogamente, HaKadosh Baruch Hu ha detto al suo profeta di profetizzare. Chi non vorrà pronunciare profezie? E questo Arieh Shaag mi lo irà. E allora noi siamo appena, se possiamo dire, usciti da una guerra tremenda, dove si è parlato più della Leviah che della Riema, e sempre in famiglia siamo. E dunque, Bezrat Hashem, ci sarà il grido del leone di Hashem che sottometterà tutti i nostri nemici, Bekarov, Mamash, Amen, Kene, Ratzon. E tutti insieme concludiamo con la Tzedakah, appunto Tzedakah, che salva dalla morte, che porta vita, Brachah, e soprattutto vicina a Mashiach. Tutti insieme ricordiamo i caduti, i malati, gli ostaggi, i feriti, i soldati, le Ilui Nishmat kol ha-Nirtzachim al Kiddush Hashem, tihyeh nishmatam tzurura b'tzurur ha-Chayim, yehi zikram baruch, nishmatam b'gנזי מרומים, זכותם יגננו, השם ייקום דמם. רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים, שיהיו בריאים בגופם ובנפשם, בריאות איתנה, לאמי מורתי הרבנית השלוחה רחל בת עזיתא, בריאות איתנה ורפואה שלמה לאני, חנה בת גניה, לחנה בת ציפורה, מתוך כל חולי עמך ישראל, לאיזבל שתהיה בריאה, ולבן שלה שיהיה בריא, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. E ognuna per sé, per i propri cari, discute. Messo per tutti, anche per il gruppo, anche per tutta Israele. Possiamo avere un bellissimo Shabbat Mirzvot, Foacrova Lavò, per tutti noi, per tutta Israele. Amen,
Amen, amen, che ni razon.